informazioni.
E quindi in quanto tale non è detto, è in qualche maniera a prescindere dall'elettronica, anche se l'elettronica rappresenta un grande vantaggio. È un po' sempre quello, diciamo, che è avvenuto. Allora facciamo lo stesso ragionamento, tiriamo su la cosa un poco, che tanto in questa prima fase non ci serve. Ok, io questa qua la posso fare così, è una cosa più semplice. Siamo senza il gesto del tutto, del tutto, del tutto, del tutto? Non l'ho inguattato qua io?
Va giù a prenderlo.
Ma l'uomo dalle mille ricorse.
L'uomo dalle mille ricorse. Leonardo! Provato! Che Gabriele non smentisce la sua potenza di fuoco. Grazie Gabriele. Come faremmo? Ok, allora, qui si alza la maschera, signore? Ok, allora, facciamo qui grida. Allora, facciamo mente locale in quante maniere che noi abbiamo visto e disegniamo lì al centro. Facciamo 5x5. Ok. Ok. Datevi le vostre cose. Allora, facciamo una mente locale di quanti modi di presenza abbiamo visto per utilizzare questo, diciamo, sistema. Vedete, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, la griglia senza numerazione non ci serve a niente. Questo è il libro che vi danno?
No, questo è il manuale
di Revit.
Sì.
Certo. Ok. Perfetto? Ok, ABCD. Cosa gli è successo? Okay. Perfetto. Allora, adesso vediamo lì quanti modi diversi abbiamo visto di adoperare questa griglia come diciamo maniera di strutturare le informazioni in casi diversi fin dall'inizio del corso. Il primo era
il mondo
raster. Il mondo 1 raster. Ok, vai, scrivendo al centro. Ok, perfetto, abbiamo visto le caratteristiche che ricordate. No, poi che cosa abbiamo visto?
Il mondo vettoriale.
Il mondo vettoriale, perfetto, 2 vettoriale. E abbiamo visto che è completamente diverso. Siamo sempre nel discorso della biblia, ma è completamente diverso. Poi 3 abbiamo visto il mondo, diciamo, vettoriale 3D. Ognuno ha le sue caratteristiche, ha la sua maniera, ha la sua cosa. Poi abbiamo visto che cosa? Poi abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo visto lo spreadsheet, il foglio elettronico. E poi abbiamo visto... poi abbiamo visto la serie, diciamo. Ok. Abbiamo visto in tutti questi casi che, diciamo, la struttura mentale è in qualche maniera associabile a questa griglia, quindi da un certo punto di vista questa griglia può anche significare in molti casi, come nel primo, ma anche in altri, con uno schermo bizzarro, ma questo è secondario, ma comunque è una maniera di, diciamo, organizzare e contenere queste informazioni. In quanto tale, come dire, poteva essere concepita per ultimo in astratto senza elettronica, come discorso logico, cioè, l'abbiamo vissuto 250 anni con il raster, più abbiamo aggiunto 300 prima di scoprire il vettoriale. altri 100 anni per il vettoriale in 3D, poi per lo scoperto al foglio elettronico dopo 800 anni e dopo il database esiste dopo 1000. Per 1000 anni siamo vissuti felici e contenti. A un certo punto ci viene un'idea, come c'è venuta in tutti gli altri casi, ed è una delle idee più, diciamo, semplici e potenti che in genere hanno all'umanità sostanzialmente. L'idea che alla base, diciamo, di un GIF, di un film, noi oggi lo chiamiamo film, una volta si chiamava neanche film, si chiamava organizzazione gerarchica, in che consiste? Come possiamo in qualche maniera rappresentare questa idea con questa, diciamo, caratteristica? Qual è il salto logico che noi facciamo e che riusciamo a fare un po' perché abbiamo fatto questo percorso in qualche maniera?
Forse quello di associare due di quei mondi di cui abbiamo scritto il quello del vettoriale 3D e quello del foglio elettronico.
Innanzitutto noi possiamo avere un'idea che, siccome già nel mondo vettoriale noi abbiamo capito che noi parliamo per entità e per entità nominabili, ricordate questa caratteristica, nulla vieta che, dilatando questo concetto del trattare per entità, noi di fatto queste entità non sono soltanto entità geometriche che descrivono una geometria, ma sono entità che possono accoppiare anche gli altri discorsi, possono teoricamente accoppiare un discorso di database e un discorso di spreadsheet, d'accordo? Quindi le entità che già in qualche maniera con il discorso vettoriale avevamo, perché sapevamo che non lavoravamo per punti, ma lavoravamo per entità, e le entità erano in qualche maniera nominabili, ricordate quel discorso. Adesso noi ci viene questa idea che quindi noi possiamo avere un mondo popolato di entità che hanno sia un aspetto descrittivo della loro tridimensionalità, sia di un'altra serie di aspetti tipicamente, per in prima approssimazione, appartenente al mondo del database e della cosa. Questo è il primo livello. Però l'idea geniale non è questa. Il salto logico non è questo. Che mi viene in mente? Mi viene in mente una delle cose in qualche maniera più potenti, diciamo, del pensiero astratto. E una delle cose più potenti del pensiero astratto è il simbolo. Questa è l'idea. Cioè, mi viene in mente, e se io invece di lavorare sempre necessariamente con una, diciamo, se io a te ti chiamo Bernardo, d'accordo? Io nomino Bernardo, d'accordo? Ma dentro sto Bernardo, ma che c'è sta? Dio solo sa, d'accordo? Ma io lo attivo in quanto Bernardo, quindi io lo attivo in quanto simbolo. Bernardo è il simbolo di Bernardo, non è Bernardo, giusto? Questa capacità dell'umanità di operare per simboli è alla chiave della potenza di quello che si chiama sistema gerarchico B. In che senso? Pensateci voi. In che senso? E questa scissione che diventa, è la chiave del film, la chiave di volta. Allora, immaginiamo di fare un oggetto, d'accordo? Una entità. Chiamiamola cubo 1. Sì,
cubo 1. No, questi da qualche parte. Ok, beh, questa cosa si chiama cubo 1, d'accordo? Uguale. Ok. Possiamo pensare che questo cubo 1 abbia una serie di caratteristiche, no? Che per esempio ne descrivono la geometria. Scriviamole a caso. X uguale 25, ma qualunque, sotto qualunque forma. Immaginiamo che noi segniamo anche Y, varie cose. Immaginiamo varie cose scrivi, non importa. Y, okay. Y, scrivi delle cose. Ok, un altro numero, non importa. Z, non importa adesso, poi lo faremo corretto. Z20. Ok, che cosa abbiamo detto? Che questo qui ha anche, che questo cubo 1, che noi abbiamo chiamato cubo 1, oltre a quelle caratteristiche, che altre caratteristiche può avere? Quelle, diciamo, sono caratteristiche geometriche, no? Che altre caratteristiche può avere?
Fisica.
Fisica, abbiamo detto che possono appartenere al mondo anche del foglio elettronico e del database, no? Allora, poniamo che gli diamo anche, che ne so, in una colonna lì scriviamo un materiale. Scrive un materiale cemento, per dire. Cemento, ok. Ok, poi un'altra slash. Scriviamo un'altra caratteristica, peso specifico.
Peso.
Sì, come la categoria. E poi gli puoi scrivere un numero, qualunque via, non importa, per me mi importa che tu sia il concetto. Allora, questo cubo 1, io chiamo cubo 1, lo chiamo cubo 1, in realtà determino alcune caratteristiche di questo oggetto, d'accordo? Possono essere queste, possono essercene anche altre, posso avere trasparenza, quello che mi pare, costo, trasmittenza, quello che ti pare, d'accordo? La caratteristica di quello che abbiamo capito è che lui ha delle caratteristiche geometriche e quindi è un oggetto tridimensionale perché ha delle caratteristiche geometriche, più ha delle caratteristiche che possono essere associabili dal punto di vista logico o delle caratteristiche di un database o quello di un foglio elettronico. In che senso di un foglio elettronico? Perché io posso chiaramente immaginare che se ho 10 di questi cubi possa arrivare al peso complessivo di tutti i cubi che ho, per esempio, no? Quindi le caratteristiche della scheda sono anche associabili alle caratteristiche, diciamo, numeriche. Ok? Che caratteristica c'ha un cubo una volta che io lo descrivo? Cioè, se io mi devo creare questo mondo realmente, no? Che devo sapere? Adesso immaginate che io voglio crearmi il mio mondo 3D, d'accordo? Cosa devo sapere?
Le dimensioni diciamo che sono lì,
diciamo che sono quelle, adesso non so esattamente.
La posizione.
Ecco che devo sapere. Devo sapere la posizione.
Adesso ragioniamo semplicemente su questo, perché è abbastanza più facile da capire, no? A questo punto, voi due che fate? Tecnicamente, tu passi all'altra parte del monte, con il segnale di fumo, che cosa fai? Che cosa gli passi?
Informazioni della...
Tu che gli devi dire? Gli devi dire? Devi fare due operazioni logiche. Vediamo il cubo. No, prima devi descrivere il cubo, giusto? Devi dire, guarda che io ti manderò una cosa che si chiama cubo 1 e il cubo 1 è fatto con queste determinate caratteristiche, d'accordo? Ci metti due ore a portargli quelle caratteristiche con il cubo, però alla fine lui ha le coordinate, non le coordinate, le caratteristiche di cubo 1, quindi quanto pesa, quanto è grande, eccetera. Dopodiché, qua è un contatto enorme, che fai dopo? Una volta fatto questo, che fai?
Bisogna inventare una convenzione, un sistema di riferimento.
O si deve inventare anche la posizione. Ti dici, mettimi il cubo 1 in posizione dello spazio, dove le pare? Me lo piazzi a x10, y25, z40. Cioè questo cubo ha un punto di applicazione, tu decidi qual è, che corrisponde a queste coordinate. Qual è il salto logico? Perché questo è importantissimo? Quanto tempo ci mette a trasmettere il cubo?
Tanto.
Quanto tempo ci mette a mettere questa polarizzazione?
Molto meno.
Molto meno. Se metti un secondo cubo, ripassi tutte quelle informazioni?
No.
No? Perché quello è un simbolo. Ecco il salto logico. Tu hai storato le informazioni appartenenti al cubo 1 una volta sola. Dopodiché lo piazzi tutte le volte che vuoi, ma tutte le volte che vuoi lui legge sempre questi dati. Quindi dall'altra parte della tua catena c'è cioè lui che là se non fa altro che soltanto localizzare, non ritegna tutti i dati, perché quelli ce l'ha già storati, ok? Questo è il primo livello, ed è una logica, ed è la logica, che era fondamentalissima, che sostanzialmente in termini tecnici si pensava che tu potessi avere, si chiama un 3D database, questo era il sogno dei primi persone che facevano il caso, cioè due concetti, il primo è che una descrizione 3D di un oggetto può contenere anche tutti gli altri dati, di altre caratteristiche, numeriche, eccetera, come un database, è questa parola database, ma è un oggetto tridimensionale, il primo concetto. Il secondo concetto è siccome tu lavori in una logica di simbolo e oggetto, tenendo scissi i due, come primissimo livello tu ottieni una enorme efficienza, perché le informazioni sono storate una sola volta, ok? In realtà, tipicamente, non c'è solo la posizione che viene ad essere, diciamo, stabilita in questa maniera, ma sono tre, sono posizione, scala e rotazione. Sono tre situazioni che tu puoi passare attraverso questa cosa, cioè il singolo rimane uguale, d'accordo? Lo puoi piazzare, lo puoi ruotare, lo puoi scalare in maniera proporzionale, e sono sempre lo stesso set di database di informazioni che c'è, diciamo. Quindi in realtà adesso l'abbiamo semplificato. Ok, questo è il primo livello che guadagna molto in efficienza con l'idea che tu hai spacchettato, diciamo, hai creato una funzione simbolo, una funzione contenitore di informazioni che una volta trasmessa rimane questa. Ma è solo il primo livello. Cioè il fatto che questo sistema sia un sistema efficiente, ma il video perché è efficiente, giusto? Ma il video perché è efficiente? Perché?
Perché praticamente riesco a fare operazioni diverse senza dover trasmettere ogni volta le...
Sì, perché le informazioni sono messe una volta, il corpo delle informazioni sono trasmesse una volta e quindi ogni volta non devo ritrasmettere, le altre sono soltanto informazioni di localizzazione, posizione e rotazione. E quindi è niente rispetto a tutta la descrizione. La descrizione è fatta una volta sola, d'accordo? Allora è l'efficienza. Il secondo livello è anche più interessante, cioè già questo è parecchio. Diciamo che è dinamico, o diciamo che è flessibile, mostruosamente. Dinamica flessibile, perché?
Perché visto che sia un database posso cambiare i dati, per esempio quelli fisici, e non cambia la sostanza.
Esattamente. La ragione. Allora immaginate voi che noi abbiamo già creato nel nostro spazio, abbiamo piazzato 300 di questi cubi. D'accordo? Sono anche messi in maniera diversa, però sono tutti leggibili in quella scheda cubo. Ma se tu a un certo punto decidi una determinata cosa, che cosa dici a lui? Che cosa decidi per cui questa cosa è flessibile? Che cosa scopri? O che cosa... Cioè, concretamente. Cioè, questa cosa, no? Concretamente, voi ti trasferisci in quella cosa lì? Cioè, che cosa succede? Che tu decidi o che scopri o che qualcuno ti dice cosa ti dice, per esempio. Ti dice, per esempio, che invece di cemento deve essere fatto di ferro. Ma è cambiato questo che invece di pensare 50 deve fare 20. Questo, siccome tu a lui glielo dici una volta sola, e gli dice cambia la scheda, guarda che non è 50, è 20, io sto lavoro, me lo vende a 20. Siccome questa condizione spaziale è collegata a un foglio elettronico, il costo totale si modificherà interattivamente. Questo vuol dire che lavorare con questa logica simbolo, di simbolo, ti dà non soltanto un livello di efficienza, che è il primo che ragionavamo, ma soprattutto un secondo livello, che è questo livello, diciamo, che è di dinamicità e di flessibilità, perché se tu vai un parametro di questo sistema, si ripercuote automaticamente in tutti gli altri. Hai capito? Ok, c'è un terzo, che è il più importante di tutti. È difficile pensarci, ma è fondamentale. In qualche maniera possiamo dire che è un sistema che comincia ad essere interattivo, o anche intelligente, un po' possiamo cominciare a dire, possiamo un po' mettere questa parola, cioè, sicuramente interattivo. In che senso? Perché dopo aver fatto per un sacco di tempo questa cosa, eccetera, mi sono un'idea, ma un'idea proprio, ma porca miseria, ma come c'è un mercato qui? Qual è l'idea? Che mi viene in mente? Che sono gerarchici, o meglio annidati, oppure alberizzati, chiamate come te pare, o netti.
Che gli elementi sono collegati, intercorrelati tra loro, e quindi
sono intercollegati all'albero.
Quindi anche quando decido di cambiare un parametro, o delle ripercussioni sull'intero
mondo. Esattamente, il concetto è questo. Cioè, mi viene in mente che questo sistema non è detto che sia un sistema caso, ma può essere un sistema che funziona come un albero. E che vuol dire che funziona come un albero? Che se il primo oggetto, bisognerebbe farne due, vuol dire che se io modifico questa parte dell'albero, tutto mi si ripercuote. Ma se io modifico questa parte dell'albero, quello che c'è dietro non mi si ripercuote solo quello che è davanti. In altre parole, vuol dire che i miei simboli sono netted uno dentro l'altro, e cioè che io posso dentro un simbolo richiamare un altro simbolo a cascata che gli sta dentro, e quindi, diciamo, rappresenta un livello gerarchico inferiore. Quindi, se io ad esempio prendo l'oggetto, è come se fosse un corpo, no? Come se il corpo fosse come un corpo, no? Cioè, quindi, se io modifico questo livello del corpo, tutte le parti che sono collegate. Se sono queste, modifico solo queste. Se sono queste, sono queste. Se sono queste, sono queste. Giusto? È la stessa identica logica. c'è un nemesis che è gerarchico, uno dentro l'altro, per cui la logica del simbolo diventa una logica che ha questo ulteriore livello, che è appunto gerarchico, onestico, anidato, non so come si dice, in che parola si usa in italiano per dire questo, titanidato, che dicono? Che dicono?
Sì, ad albero.
Ad albero, è il sistema ad albero, no? E appunto è la terza caratteristica, quindi questo sistema BIM, che una volta manco c'era il nome, perché le prime idee di queste cose sono nate proprio con i primi CAD. L'idea dell'object 3D e di questo tipo di organizzazione è cominciata a nascere a metà degli anni 70. Perché in particolare doveva nascere? Perché siccome i computer erano poco potenti, allora era fondamentalissimo questo problema di storizzare le informazioni una tantum e poterle poi richiamare. Quindi come concetto, questo, diciamo, fin dagli anni 70 c'era il concetto e il blocco, i famosi blocchi di AutoCAD erano questi, era la stessa cosa. Quindi non è un concetto nuovo, è un concetto che ha avuto, come moltissime cose, una fortissima implementazione, una grande accelerazione negli ultimi 10 anni, tanto da diventare il sistema di legge. Cioè, addirittura anche in Italia ormai quasi ci siamo, che di cui tra poco adesso lei parlerà di tutta questa cosa, che anche in Italia si tenderà sempre di più, non so in che momento entrerà per legge, questa cosa che i progetti devono essere presentati in BIM, devono essere presentati in questa cosa.
5 anni.
Tra 5 anni. Adesso mi viene a trovare alla fine di questa lezione un professore danese che era mio, era un non proprio studente, che aveva fatto come tesi di dottorato più di 10 anni fa l'implementazione del BIM nel sistema legislativo danese. Adesso poi mi ho detto vieni dopo perché sennò fa troppe confusione, no? Poi ci chiacchieriamo con lui. Ok? Oh. Quindi la nostra idea è Ludovica questa cosa. Ci auguriamo. Ok, va bene, perché siamo abbastanza al centro della faccenda. Allora adesso vediamo un poco di esempi, di logica, cioè, no? Spero che abbiamo capito di che stiamo più o meno a parlare dal punto di vista cognitivo, concettuale. Vediamo adesso un tema praticamente. Meglio di niente, no? Anche per voi.
Sì.
No? Non c'è niente. Comunque, carta, ora ha fatto un lavoro, cioè...
Ma ha detto che ci hanno messo 10 mesi, ma hanno messo Valeriani
per vedere. Loro a lui ci chiedevano delle immagini, capito? Perché non pensate che il sistema di idee del cavo è un sistema molto agile quello, perché con la tavola pronta, tagliata e tutto, hai capito? Non è uno scherzo, perché comunque immaginare così è un'altra cosa, perché immagini, sì, dritte, teratte, è molto più complicato, è molto più lungo come processo. Rispetto a quello che abbiamo inventato in Teveregao, cioè inventato in Teveregao. Teveregao è la terza applicazione, perché abbiamo fatto in un bando. Non era fatto Teveregao, abbiamo fatto. Teveregao è la terza implementazione di quell'idea. L'impaginazione è uguale, l'idea che con la tavola, che lo studente fa la tavola, e tu già ti studi la tavola in maniera che puoi trasformarla in libro, senza dover impaginare tutto il libro. E concentrandoti invece soltanto sui testi, ci vuole sempre un sacco di tempo, ma comunque. È già molto meno, poi lì in Teveregao c'è l'uniformità dei colori, ci sono tanti cavoli e controcavoli, però non è la stessa cosa che immaginare che immagine per immagine. Invece così noi avevamo fatto Roma Venire, da là ho capito che non era infinito. Si vede lo schermo?
No.
Aspetta, riprovo un'altra volta.
stretto quello là in alto?
Sì, sì, sto stretto. Prova a staccarlo e attaccarlo.
La faccio di nuovo da qua per le mie che ho. C'è quello in alto, no?
Sì, sì, sta quello in alto, quello che devo.
No, 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 no. No, no. E questo sta agganciando. Ah, questa qua che io ho mosso.
Ah, ok.
Ecco, guarda lo spaventato.
Eccolo.
Lo spostato.
Sì, sì, hanno smanettato così. Ok. Adesso vediamo tutto un po' più, diciamo, concretamente.
Allora, se voi, quindi noi stiamo parlando, abbiamo parlato, immaginando di affrontare tutto al tempo di Leonardo, quello che oggi, ormai da oggi, da alcuni almeno 15 anni, 20 anni, ha preso la parola Building Information Modeling. A questo punto già vi dovrebbe venire il sospetto della parola chiave information, no? Capite perché noi abbiamo iniziato la nostra ciclo di lezioni cercando di rispondere proprio alla domanda, no? Che cosa è l'informazione? In che senso l'informazione diventa la materia prima della situazione di oggi? Perché l'informazione è impossibile pensare all'architettura oggi senza il concetto di informazione, no? Eccetera. Dato che è incatturato dentro la parola stessa appunto del Building Information Modeling, un acronimo che, diciamo, come tutti gli acronimi non risolve completamente tutto, però dice delle cose abbastanza giuste. Dice building, e in questo senso è il forte dare avere che il BIM presenta rispetto ad altri approcci nel mondo informatico. Cioè è un modo di pensare molto collegato alla costruzione, di fatto. È molto meno collegato ad altri modi di ragionare, no? E essendo molto collegato alla costruzione, ha un suo campo fortissimo di applicazione in un approccio, diciamo, sostanzialmente o molto robustamente pragmatico. È chiaro che degli approcci più sperimentali, più di altro tipo, tendono a non andare direttamente in una situazione BIM, proprio questa, perché questa parola building è abbastanza corretta, cioè è un modo di ragionare che è veramente legato a un concetto in qualche maniera di tipo costruttivo, no? Questa logica ce l'ha, eccetera. La parola information abbiamo ovviamente già parlato. Modeling, perché modeling? Perché è la solita idea del 3D database, dei pionieri, no? Cioè il modeling in cui c'è la parte descrittiva tridimensionale e allo stesso tempo ci sono tutte le parti descrittive, quantitative, di database e poi mano a mano in progressione anche altre che possono riguardare l'intelligenza artificiale o l'ottimizzazione di alcuni aspetti, eccetera eccetera, che appartengono a questa integrazione, no? Siccome noi parliamo per entità, queste entità possono essere entità che hanno una descrizione geometrica ma allo stesso tempo hanno queste altre informazioni. Quindi andando da qui lo si trova abbastanza bene. Ora, dato che il concetto di BIM è un concetto che si basa sostanzialmente sui parametri che vi ho illustrato alla sua base, quindi è implementato in quanto concetto in molti software, naturalmente che lo fanno in maniera diversa e che le chiamano in maniera diversa. Allora, per esempio, in SketchUp che diciamo il programma più facile, diciamo più comune da trovare, c'è una implementazione di tipo BIM e loro la chiamano la chiave, no? Per creare il simbolo, la componente, loro lavorano per componenti e attraverso la parola componente, quando si attiva componente, si attiva il concetto appunto del nesti, del sistema gerarchico ad albero, della presenza, eccetera, ovviamente in una maniera abbastanza, diciamo, concettualmente importante, però meno di software molto professionali che sono fatti in questa maniera. Anche dei software come TopSolid o EngineerKTA sono dei BIM sostanzialmente, ciascuno con caratteristiche diverse. Uno dei primi che ha sviluppato una logica che noi chiameremmo BIM ormai da più di 30 anni è il programma che si chiama ArchiCAD, che ha anche, io qua l'ero segnato, usa anche Grasshopper tramite un proprio plugin, quindi ha un'interfaccia che consente questo. Ai tempi dei primi Macintosh io lavoravo con Super 3D e Strata Vision, ma anche Minicad e Vectorworks. Tutti questi programmi hanno tutti una maniera di implementare una struttura gerarchica, una struttura BIM. E altri software sempre di tipo BIM, Generative Components della Bentley per la Microsoft Station. Questo è un ambiente fortemente competitivo in alcuni ambiti. Esiste questo gruppo di ricerca nel campo del CAD, eccetera, che è lo Smart Geometry Group, che si vede ogni anno, in una sorta di convegni sperimentali, in cui a lungo usavano questo come, diciamo, il loro coso. Poi una volta ho chiesto, non so se a Galerio o a Gabriele, come avveniva il rino in Grasshopper, e mi è stato detto che l'integrazione al BIM avviene col plugin Visual Arc, sia direttamente in Rhino che in Grasshopper.
Una componente BIM
meno agile, eccetera. Lo standard di oggi, però, è, per quanto riguarda il mondo BIM, è il cosiddetto software Autodesk Revit. L'Autodesk è come parlare della Fiat, che dico, è come parlare di una delle grandissime, forse la più grande presenza nel mondo CAD, nel mondo dell'informatica applicata alla meccanica, all'architettura, ormai da più di 30, quasi 40 anni, 35 anni a questa parte, grosso modo. Ha fatto AutoCAD, per anni ha generato in AutoCAD. AutoCAD ha sempre avuto comunque questo tipo di implementazione che si chiamava Block, e, anche se non era, diciamo, nativa. Chi lo sapeva fare lo faceva, ma se no tanti altri non lo facevano affatto. E invece Revit, ormai da alcuni anni, da parecchi anni, almeno più di 10, è diventato lo standard BIM più diffuso, equivalente al Photoshop se parliamo del raster, no? E quindi, diciamo, quasi, non so, no? Quasi non distingue BIM da Revit, no? Diventano quasi sinonimi, no? Ma tu stai Revit vuol dire stai facendo il BIM, no? E quindi un poco Silvia vi parlerà in zona dopo. Finiamo, diciamo. Dopodiché ci sono ovviamente dei plugin che all'interno di un sistema BIM. Dopodiché ci possono essere dei plugin specializzati che chiamano il BIM, diciamo, chiamano gli strumenti e l'organizzazione del BIM, ma ne fanno una particolare ottimizzazione secondo alcuni caratteri. Per esempio, caratteri di energia. Una volta c'era Ecotec, no? Adesso non so che cosa succede dentro Revit. Ecco. Esatto. E poi ce ne sono per la struttura, poi ce ne sono per i comportamenti, eccetera. Perché questo? Cioè, cercare di capire a che cosa si tende. Allora, Cerchiamo adesso di ricapitolare. Io ho un'organizzazione per oggetti. Questi oggetti contengono descrizioni tridimensionali, contengono informazioni sui materiali, contengono informazioni sul loro peso specifico. Questi oggetti me li creo io? Bernardo? Simboli, oggetti, sono con la precisione, diciamo, ci sono tanti modi di chiamarli, perché ogni sistema li chiama, diciamo, diversamente. Una maniera di chiamarla è chiamare oggetti quando è la descrizione primitiva, e instance o simboli quando sono richiamati dentro la cosa. Quindi io ho un oggetto in quanto descrizione, e ho un instance, cioè una copia, chiamiamola così, dell'oggetto che si chiama instance. Adesso non so come li chiama Revit nella terminologia. Quindi l'instance ce l'ha, esatto. Va bene. Comunque, alla parola instance, l'instance, diciamo, bisogna vedere nella loro terminologia, sono terminologie convenzionali, no? Magari loro la chiamano in maniera diversa, per loro l'instance è l'originale, adesso io non lo so qual è la terminologia esatta, ma il concetto è questo, no? Cioè, una copia ricorrente, quando tu piazzi 10 volte cubo 1, in una terminologia classica questa si chiamava copia o instance di un oggetto originario, diciamo. Poi magari le terminologie cambiano e addirittura possono confondere i termini. L'importante è che capiate il concetto. Allora, naturalmente una volta che ho questa organizzazione, io questo teoricamente me lo posso creare da me, oppure, sempre più tipicamente, lo scarico direttamente dal produttore. Cioè, da un certo punto di vista, delle componenti edilizie, immagina che tu ragioni per pannelli, per fare un esempio, questo pannello che io duplicherò 500 volte nella mia cosa, io me lo compro direttamente, me lo scarico direttamente e mi scarico l'oggetto con la sua descrizione 3D, i suoi materiali, il suo costo e tutta la sua cosa, d'accordo? E questo io me lo scarico direttamente, come se fosse un plugin, come se fosse un libro. E quindi, diciamo, il mio progetto potrebbe anche essere pensato, in parte è pensato, come la sommatoria di componenti che in realtà io direttamente scarico dall'esterno. Questo è fortissimo sui mobili, per esempio, no? Quanti sono ormai quelli di voi che se vanno a fare cioè la chaise longue, no? La chaise longue la prendi, la scarichi e fatta, e ovviamente è un oggetto di cui tu puoi fare le istanze che tu vuoi, no? Lì è più facile da capire. Ma sulle componenti di vite, il passaggio non è molto complesso. Dopodiché, è naturale la linea di tendenza che tu questo progetto non soltanto lo valuti dal punto di vista visuale, dei costi, dell'effetto, eccetera, ma siccome tutte queste componenti hanno dei valori associati di costo, di peso, di trasmittanza, eccetera, eccetera, quantomeno a verifica, i progetti dicono quanto pesa, quanto costa, che parametri energetici ha, eccetera. E teoricamente attraverso una sempre più forte implementazione e intelligenza artificiale, teoricamente ti possono anche dare dei consigli, degli aiuti, degli indirizzi per modificarlo.
Ad esempio il campo dell'immunotecnica, c'è una che lavora sul tema dell'UPS che permette al produttore uno quando fa la simulazione nel software di immunotecnica.
Certo, è certo. E certo. Scegli, scarica, prendi, eccetera, e quindi diciamo. Quindi, come dire, tendenzialmente alla fine del nostro ragionamento, che ovviamente è stato un ragionamento di respiro, no? Lo scopo di questo corso è di farvi conoscere alcune di queste, diciamo, orientarvi un po', una prima cosa, no? Poi l'approfondimento sarà un po' demandato, però il BIM è un punto, diciamo, importante, soprattutto perché apre questo discorso, che è un discorso per noi fondamentale, di cui adesso dobbiamo arrivare, e che è il problema delle interconnessioni dinamiche o dei cosiddetti modelli intelligenti, Per cui cercheremo di finire questo corso per farvi capire perché è proprio l'interattività la chiave per capire come procedere, come si sta procedendo in questo ambiente. Comunque, definiamo. Allora, noi nel nostro gergo poi può avere, diciamo, delle casi diversi. L'instance è, come dire, la chiamata dell'oggetto. L'oggetto contiene la descrizione unica e originaria della sua geometria e contemporaneamente, in quanto è entità, esso è un record che contiene numerosi field, ovviamente di varia natura convenzionale. L'oggetto a sua volta può essere il frutto di un processo di nidificazione, e cioè presentare al proprio interno delle instance di livello inferiore. L'oggetto a propria volta può essere chiamato come instance ad un livello superiore e conservare l'insieme della sua struttura gerarchica come materiale interconnesso. L'insieme instance-oggetto crea dunque la struttura informativa e procedurale di un modello gerarchico, che è la caratteristica precipua di un BIM. Qui, in questa parte qui, è un poco il riassunto del corso a questo punto, è il riassunto un poco con le lezioni principali e con gli argomenti principali in cui in qualche maniera il ciclo del corso è proceduto. È come se ogni volta noi dichiarassimo che il valore convenzionale è diverso, in qualche maniera la chiave è diversa, e chiaramente toccando il discorso dei BIM e delle strutture gerarchiche, il salto logico è proprio questa operare a livello del simbolo, cioè il salto che ci abbiamo messo 2000 anni a capire è come spacchettare questo problema. Sembra assurdo, no? Ma è tutto lì. L'idea è di spacchettare la descrizione e avere una possibilità simbolica. È interessante questo, se ci ragioni, perché gran parte dei processi dell'umanità passano proprio da questa capacità di astrazione, no? I salti logici sono salti di astrazione. Allora, perché è efficiente, perché è intelligente, perché è semantico, perché è interattivo. Non abbiamo affatto parlato del discorso perché è semantico, di cui adesso veniamo a parlare, e anche del perché è interattivo. Comunque qua vi volevo far vedere come un software qualunque si scrivono, cioè il software lo scrive automaticamente, queste cose. Cioè, il discorso si tratta proprio di questo, di descrivere quello che in questo gergo chiamano shape, che noi abbiamo detto per esempio del cubo, dell'oggetto. Vedete che la shape è localizzata e poi è descritta. Eccola qua. Se io faccio, cioè questo è un sistema non gerarchico, in cui shape vuol dire organizzo questo 3D, ma se io lo faccio dal punto di vista gerarchico, loro lo chiamano diverso, lo chiamano, per esempio, lo chiamano oggetto cubo. Guardate quanto è interessante, vedete proprio esattamente quello che vi avevo detto. Nell'oggetto oggetto cubo tu definisci questi parametri: l'origine, la rotazione, la scala, e poi chiudi la descrizione, quando vi dicevo lo devi soltanto piazzare. Dopodiché la descrizione dell'oggetto cubo, eccola qua, l'ho descritto una volta, l'ho descritto una volta sola. Se io devo inserire 5 oggetti cubo, vedete che ogni volta metto soltanto 3 righe di codice, vedete, sono 3 righe di codice, cioè io cambio la localizzazione, cambio la rotazione, ma ogni volta la descrizione è analoga. Se io cambiassi questa descrizione sarebbe automaticamente, diciamo, ricorrente la modifica. Questo è soltanto per farvi fare questo. Qui ho creato a un certo punto in un anno, spero che funzioni. Ah, ecco, mi incuriosiva che qualcuno di voi che non ha mai usato, non l'ha mai fatto, e dato che tutti possono avere SketchUp, io qua step per step vi faccio vedere come fare in SketchUp questo discorso al minimo, però appunto funzionale, soprattutto con che cosa vuol dire poter avere un livello interattivo, perché la cosa importante di questa, diciamo, di questa struttura è poter operare interattivamente alcune modifiche e avere la ripercussione di queste modifiche in tutto il modello. La cosa più facile e più immediata che viene fatta, è immaginate che un mio oggetto primitivo sia un pilastro, per esempio, immaginate che questo pilastro sia ripetuto 100 volte nel mio edificio, la descrizione originale del pilastro è il pilastro con un colore e un rendering di tipo cemento opaco, di colore grigio, io invece decido di volerlo vedere rosso traslucido, basta che cambio una volta la descrizione della scheda di base, in qualunque vista io vedo la mia modifica da grigio a rosso. Ma questo è la cosa più semplice, più banale, per farvi capire che cosa vuol dire fare questa cosa di interattività. In realtà tutto questo è legato anche all'esperienza della tutto questo è legato a un mondo in cui appunto il potenziale di area del BIM si estende quindi al concetto di interattività e si estende molto al concetto di semantica. In che senso semantica? E con questo poi ci prendiamo una piccola pausa e facciamo la seconda parte e poi do la parola a te e poi la riprendo io. Diciamo, secondo me, la maniera migliore, no? Il concetto di semantica in questo senso, nella stessa identica maniera come noi facciamo con il layer, e quindi noi possiamo nominare dei layer in maniera intelligente o stupida, attiva o non attiva, ricca di, diciamo, di connotazioni o meno, e nella stessa maniera, anzi in maniera ancora più forte, la maniera in cui noi assembliamo o disassembliamo un oggetto BIM è sostanziale. Mica che è detto, mica che c'è una sola maniera. In fondo, organizzare un progetto attraverso il BIM, un progetto attraverso il BIM vuol dire avere ben preciso un'organizzazione semantica di un tipo rispetto ad un altro e quindi la possibilità di azione di un tipo rispetto ad un altro. Questo era molto forte in tutta una lunga fase in cui io adoperavo il BIM come analisi dell'architettura. Noi a lungo abbiamo usato il BIM, non si chiamava BIM, per assemblare e disassemblare delle architetture di Terragni. Per esempio questa immagine, voi vedete un'immagine fotorealistica, o comunque relativamente fotorealistica, di quattro ville di Terragni realizzate alla stessa scala. In realtà questo progetto era realizzato in un BIM, cioè era realizzato in un BIM di natura però semantica, cioè... Non era tanto quello, perché quello era il problema, era sempre quello del BIM. Il problema è che noi avevamo, diciamo, delle categorie o delle famiglie, come le chiamerebbe lei, che rappresentavano dei nodi di tipo concettuale. Cioè, alcuni rappresentavano il telaio, altri rappresentavano le componenti di riempimento del telaio, altri rappresentavano degli elementi di attacco dell'edificio all'intorno, altri rappresentavano l'intorno. E queste, diciamo, famiglie logiche erano organizzate in un sistema gerarchico che attraversava tutti e quattro i modelli. Quindi, di fatto, operando attraverso un sistema dinamico come il BIM, tu potevi, per esempio, far vedere nei quattro progetti soltanto gli elementi di finitura, per dire, degli elementi delle componenti, astraendo tutte le altre, nascondendo tutte le altre, oppure ripercuotere, diciamo, le differenze di materiali o di altro, eccetera. Cioè, tutta la costruzione, in qualche maniera, di questi modelli era una costruzione fatta in maniera gerarchica, quindi era sostanzialmente un BIM, anche se non c'erano dei valori diciamo un database, erano più che altro delle cose descrittive geometriche. La chiave qual era però? Perché la chiave era questa, è che tu dovevi interpretare l'architettura attraverso queste categorie e dopodiché dovevi applicare una costruzione dei modelli che avesse questa semantica che tu avevi, che diciamo gli studenti avevano trovata in quanto appropriata. Quindi i modelli erano modelli tutti assemblabili e disassemblabili attraverso questa, diciamo, questo qua non c'è più, forse non si vede più filmato probabilmente, perché sono cose importanti. Comunque, in questo libro, Terragni Virtuale, era quello che spiegava, diciamo, questa logica. Anche in questa paper viene spiegata questa logica, a quel tempo io la chiamavo strutture gerarchiche, e qui spiegavo esattamente la struttura gerarchica nella ricostruzione e nell'analisi critica dell'architettura, esattamente quello che vi sto dicendo. Per cui, per esempio, nel caso specifico, qui stiamo parlando del Danteum, non era la cosa importante che tu avevi ricostruito il modello 3D del Danteum, e quindi potevi avere quello che ti pare, la foto, il rendering, la solita cosa. Non era quella la cosa importante. La cosa importante è con che categoria di analisi tu avevi costruito e quindi potevi decostruire a tua volta. E quindi potevi usare il modello come una sorta di campo sperimentale, perché attivando o disattivando determinate categorie, tu stesso facevi delle ipotesi. Facevi delle ipotesi di tipo... quindi queste non sono, come dire, non è un modello 3D a cui togli una parte. Tu attivi le categorie del BIM in alcune rispetto che un'altra. Per esempio qua l'organizzazione, uno dei livelli fondamentali dell'organizzazione era quella delle differenze tra le tre cantiche e poi di come diversi materiali attraversavano le varie cantiche, adesso senza entrare nel dettaglio. Comunque, questo era abbastanza spiegato, questa logica del perché il BIM è semantico. Il BIM non è una cosa soltanto tecnica. Se tu non c'hai testa, non puoi organizzare un BIM, no? Devi essere un architetto in primis. Dopodiché, devi avere mille altre cose, no? Perché il concetto fondamentale, diciamo, dal punto di vista pratico, e su questo ci fermiamo e prendiamo una piccola pausa, è che questo Building Information Modeling è un oggetto che accompagna la vita dell'edificio dalla progettazione alla morte. Alla demolizione. Cioè hai sempre in tutte le fasi dell'edificio, dall'ideazione alla cantierizzazione, alla previsione dei costi, alla gestione della vita, fino allo smontamento, hai sempre il Building Information Modeling. Quindi il tema di come è impostato dal punto di vista semantico, non soltanto tecnico, ma semantico, questo BIM è decisivo. E, come dire, e lì si gioca anche il grande vantaggio e il grande rischio dell'operazione contemporaneamente, perché è chiaro, se tu hai una logica, diciamo, fortemente produttiva e fortemente strutturata e fortemente, diciamo, assecondata da uno strumento così potente, tu tenderai sempre a rubricarti lo strumento, non ci avrai voglia di fare una cosa diversa, no? Cioè, se il BIM funziona per componenti, solai, tetto, scale, eccetera, cioè, come dire, a fare un volo pindarico alla Zadig non lo farai mai, perché quello è concepito per rompere tutte queste barriere. Come lo fai con un BIM, una cosa alla Zadig, che non ragiona per solai, componenti, cose, ma funziona per tutte altre caratteristiche? Ecco perché c'è sempre stato una tendenza, uno scontro implicito tra chi tende ad usare, per ragioni produttivistiche, un approccio tipo BIM, che quindi è un approccio che tende verso la produttività efficiente, anche se di alta qualità, e chi invece ha un approccio più sperimentale e quindi in linea di massima, almeno nelle prime fasi della progettazione, scappa da questi sistemi, perché sono dei sistemi che invece, come dire, tendono a, diciamo, a prefigurare in linea di massima, almeno diciamo una volta era così, poi col tempo tutto si ibrida di più, no? Adesso anche là adesso ci sono gli script, anche lì il mondo è più complesso, è più ricco, diciamo la differenza non è così, diciamo così, marcata, ci sono ibridazioni. Allora io direi ci prendiamo un poco di pausa, perché anche se no diventa troppo, ci prendiamo un caffè, ci riposiamo, ci rivediamo alle 4:20 e facciamo, come ricominciamo con Sidra, che ci dà un attacco a lei e poi io finisco sulle cose che ci devono finire. D'accordo? Ok. Ok, allora.
La 1.
Ok, facciamo così. Queste qua sono queste,
sì.
4 qua, no?
Sì.
Le mettiamo tutte insieme così ce le vediamo. Ecco. Sono in ordine. Perfetto.
Si era messo in ordine dal basso verso l'alto.
Vabbè, adesso gliele facciamo di regolare.
Okay. Quella là, sì. Esatto.
1, 2, 3, 4. Giusto? Ok. Allora, ecco, facciamo così, ok, così possiamo andare avanti da sopra, comunque ti aiuto io, ok, possiamo andare avanti anche da qua, ok, da qua cominciamo.
No, da dietro, quella dietro, questa.
Ok, ragazzi, allora adesso Silvia Primavera ci racconta un po' sulla base della sua esperienza, questo corso, quando l'ha iniziato, quanto dura, anche un po', così adesso tu vai e poi noi interagiamo con te, ti facciamo delle domande, come ci va, intanto vai, come vuoi andare tu tranquilla.
Io chiaramente ho iniziato il corso da circa un mesetto e mezzo, lo devo ancora completare, lo finirò a ottobre, quindi cercherò di rispondere in maniera più esauriente possibile, però essendo una cosa in serie, magari qualche cosina potrei anche non saperla, diciamo. Allora, il professore vi ha spiegato molto bene quale sia la logica BIM. Quello che ci tengo io a farvi capire è che è un metodo di lavoro. Cioè, come diceva prima sempre il professore, a volte Revit, che è un programma, viene scambiato per BIM. E invece questo non è reale. Si può lavorare con Revit anche non lavorando BIM, perché è un processo. E che è diventato estremamente vantaggioso in questi ultimi anni. Però volevo farvi capire il perché. Innanzitutto il BIM è un processo multidimensionale, come diceva sempre prima il professore, va dalla fase di concept fino a passare per il progetto vero e proprio, alla cantierizzazione, ma anche alla ristrutturazione e manutenzione futura, quindi riesce a gestire il progetto nel suo complesso e questo lo fa attraverso un unico modello che è centrale, quindi voi avete un modello 3D con il quale potete gestire tutte queste realtà. Non solo, è anche revised assembly, che vuol dire che se io sto lavorando in pianta e voglio spostare un muro, quel muro mi si sposta in tutte le chiese del progetto, quindi in sezione, e anche il BIM ha anche la possibilità di fare degli abaci, dove le varie realtà vengono catalogate, come se fosse un Excel, quindi la dimensione dei muri, il tipo di materiale, eccetera, eccetera. Inoltre, quello di prima, se è possibile.
Ecco.
Ok, inoltre è un processo integrato. Cioè, su un unico progetto lavorano più figure professionali, ingegneri, architetti, impiantisti, e lavorano anche nello stesso istante, perché una delle caratteristiche del BIM è che è un progetto comunitario e quindi che lavora tramite le connessioni internet e nello stesso istante io posso lavorare allo stesso progetto e anche lavorare allo stesso progetto ed è più facile realizzare un flash detective, cioè capire dove ci sono i problemi, dove ci sono delle interferenze. Magari due aziende possono lavorare nello stesso momento alla facciata principale, perché appunto si occupa anche della fase di caratterizzazione BIM, e questa cosa non va bene, quindi si può modificare il progetto a monte per evitare appunto interferenze di questo tipo. In conclusione, il metodo BIM negli ultimi anni ha dimostrato un aumento della produttività del lavoro e un dimezzamento delle tempistiche della creazione del progetto, appunto dalla sua realizzazione fino alla manutenzione futura. Ovviamente, adesso può anche andare avanti se vuole, ovviamente il processo di digitalizzazione del progetto edilizio attraverso l'adozione di una modellazione 3D parametrica apre la strada a una gestione di dati molto più veloce e efficiente, però alle quali appunto possono lavorare più figure. Però tra gli aspetti tecnici, chiaramente, bisogna anche gestire quelli contrattuali, che sono legati alla realizzazione di un'opera, in particolar modo degli appalti. Lo scopo è sempre quello del collaborative working e ossia la possibilità di condividere informazioni su piattaforme comuni in un processo uniformato. Il processo di realizzazione di un'opera è un ciclo chiuso in cui vengono scambiati dati e informazioni con opportune regole che partono dalla gara d'appalto all'acquisizione dell'offerta fino all'aggiudicazione dei lavori di progettazione e alla realizzazione dell'opera stessa. Quindi cos'è successo? Che bisognava cambiare le regole del gioco, fondamentalmente. E quindi, partendo dall'America per poi arrivare in Inghilterra, la normativa britannica è quella che noi, alla quale noi ci ispiriamo maggiormente, ha creato un Information Delivery Circle, ovvero delle regole per poter gestire nel modo migliore possibile le informazioni BIM dal punto di vista della normativa. Io qui vi ho messo due cose che secondo me sono molto importanti. Lei, che è fondamentalmente il capitolato informativo, ossia quello che chiede chi richiede la gara d'appalto, cioè tutto quello che voi dovete dare al richiedente sta scritto in questo capitolato. Ma qual è la differenza? Che se prima c'erano delle regole su dimensionamenti, eccetera, eccetera, qui lei va a richiedere delle informazioni molto più dettagliate, tanto da richiedere il progetto di progetto. Cioè, tutto quello che sta dentro il vostro progetto, in cui voi avete lavorato, lo dovete consegnare e in ogni sua parte viene analizzato. Quindi chi ha lavorato al progetto, come è stato organizzato il lavoro all'interno del software, eccetera, eccetera. E poi c'è il BIP, che è il BIM Execution Plan, dove ho voluto mettere in evidenza che qui si determina il tipo di software. Anche questa è una cosa molto importante, perché se chiaramente un appaltatore vi richiede di lavorare con un tipo di software, voi dovete soddisfare quella richiesta. Cioè, se voi avete, i programmi BIM sono tanti, però se per esempio vi chiedono Revit, voi dovete consegnare quel lavoro Revit, quindi lo strumento diventa fondamentale, la scelta dello strumento, certo. Perché altrimenti insomma, non vi accettano il lavoro. E chiaramente questo tipo di normativa che è in FIERI ha generato nuove figure professionali, quali il BIM Modeler, il BIM Coordinator e il BIM Manager.
Addirittura tre.
Sì, tre. Perché tutte e tre gestiscono cose differenti. Il BIM Modeler è il modellatore BIM, ossia quello che conosce meglio i programmi e che si occupa della vera e propria realizzazione del progetto, è una persona che operativa del progetto. Poi c'è il BIM Manager, che invece è quello che gestisce gli aspetti relativi alla commessa e si occupa delle che le normative vengano rispettate, quindi gestisce, diciamo, i rapporti tra le varie ditte e è il supervisore è quello a cui si fa riferimento per il progetto stesso. E poi c'è il BIM Coordinator, che diciamo è a metà tra le due figure. Ora, in realtà quelle che vengono richieste di più come figure sono il BIM Coordinator e il BIM Modeler, perché il BIM Manager richiede almeno una, diciamo, 5 anni di esperienza per poter essere definito come tale, perché chiaramente su di sé ha delle responsabilità molto elevate e se rischia, cioè se sbaglia, rischia anche di finire in due seri, diciamo così. E invece per quel che riguarda, possiamo andare avanti se vuole, io ho cercato di essere più dettagliata possibile anche per farvi uno sguardo per quello che succede invece in Italia, perché adesso chiaramente detto l'America e l'Inghilterra hanno lavorato moltissimo su questa normativa e da tanto che lavorano in BIM insieme anche all'Australia. L'Europa ci si sta avvicinando molto lentamente, i primi sono la Francia, la Spagna, l'Olanda, e la Germania. In Italia, come al solito, arriviamo sempre un pochino dopo, e questa la legge, la norma 11337, viene definito come decreto sblocca Italia, che tecnicamente dovrebbe portare più lavoro all'interno della nostra nazione. Questo è tutto da vedere, insomma. Però a livello europeo il CEN ha lavorato, diciamo, a definire questa normativa BIM, e in Italia sono tre i delegati uni che sono responsabili di questo progetto. Allora, ci sta il progetto Innovance, che però è iniziato nel 2011 ed è fermo dal 2011, cioè è partito e poi si è fermato, che serviva per definire, è nato a Milano e serviva per definire, insomma, i livelli di progettazione all'interno del BIM. Poi c'è l'ACFACEAS, che invece è uno dei BIM expert più importanti d'Italia ed è molto aggiornato. Se volete andare sul loro sito, loro sono in continuo aggiornamento e spiegano anche molto bene alcune dinamiche BIM che potrebbero essere per voi interessanti. E poi c'è la VCP, ossia l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che in realtà adesso ha cambiato nome e si chiama ANAC. Però questo perché? Perché col BIM tecnicamente non si può barare. Cioè addirittura i programmi BIM non hanno la possibilità di modificare le quote. Cioè la quota è definita, voi fate un muro, quello viene quotato e voi non potete modificare quella misura,
interattiva.
Quindi chiaramente barare diventa molto più complicato, tra virgolette. E questo tipo di normativa è applicabile a qualsiasi tipologia di prodotto risultante edificio o infrastruttura, e a qualsiasi tipologia di processo, quindi di azione, produzione o esercizio, sia per le nuove costruzioni ma anche per le riqualificazioni e recupero. Quindi il BIM è un qualcosa che verrà adottato a livello proprio su tutti i livelli. E attualmente l'Italia si sta occupando moltissimo dei LOD. I LOD ve li ho voluti inserire perché è importante capire anche quest'altra realtà del BIM, che è molto dettagliata. I LOD sono i Level of Development, o come è stato tradotto in italiano, i livelli di oggetto definizione, così l'hanno tradotta così. In pratica, nel BIP si potrà richiedere anche un livello di dettaglio dell'oggetto molto avanzato. Se ad esempio voi in CAD disegnate un armadio, che è un rettangolo, qui non lo potrete più fare, dovrete scegliere il tipo di armadio, il tipo di vista che produce quell'armadio, certo, il tipo di materiali di quell'armadio, che verrà inserito nel progetto e catalogato nel progetto. Quindi chiaramente dovrete pensare a tutti i livelli, non più a qualsiasi cosa, dall'elemento più grande all'elemento più piccolo. E questa normativa verrà attuata in Italia, non so se vede il campo piccolina, mi dispiace, comunque...
Qual è questa?
Sì, è quella lì, questa un po' piccolina. Già nel 2019 per le gare d'appalto sulle vie di 100 milioni verrà applicata il BIM come legge, mentre invece nel 2021 per gli edifici più complessi e sempre per gli appalti pubblici, definendo poi gli edifici più complessi che sicuramente sono allocati, verrà richiesto l'utilizzo del BIM fino ad arrivare al 2025, quando la normativa dovrebbe essere conclusa, e quindi in Italia come nel mondo si richiederà il BIM obbligatoriamente per fare una gara d'appalto, per partecipare a una gara d'appalto. E questo penso sia importante, perché comunque è una direzione fissata che ha preso l'Italia e anche l'Europa, quindi sono tante le persone che richiedono anche adesso BIM manager, e chiaramente la richiesta le persone non soddisfano questa richiesta perché non esistono ancora figure professionali che lavorano su questa realtà, perché molti si interfacciano con i programmi, dichiarano di saper usare un programma, ma in realtà non sanno come gestire quel programma, altrimenti se non sai usare lo strumento per il suo scopo non riesci a soddisfare determinate richieste.
Quindi nel 2025 diventerà obbligatorio e basta.
Tutte le gare d'appalto, qui c'è una scalettina che definisce chiaramente tutte le tipi di gara, piano piano si va sempre più nello specifico fino a fine del 2025, quindi da quei 7 anni, che poi alla fine non sono neanche tanti per la nostra E poi ho voluto farvi un piccolo accenno su Revit, che è il programma che io sto studiando. È chiaro che i software che usano Vim sono tantissimi. Io addirittura ho lasciato un link dove potete vedere un elenco dei software riconosciuti come Vim e potete andare a vedere quello che vi piace di più. Per esempio abbiamo Archicad, Allplan, Bentley, Vim e Revit, che appunto è quello più usato e utilizzato al mondo. Una curiosità che io non sapevo, all'inizio l'Autodesk voleva comprare Revit, voleva comprare Archicad, poi non hanno trovato un accordo e quindi sono passati a Revit, però Archicad in realtà è uno dei primi che è stato visto qui in Italia e io l'ho usato per un paio d'anni e devo dire che per iniziare ha una logica un pochino più semplice forse di Revit, perché Revit si interfaccia anche dal 2010 con le strutture e anche con l'impiantistica, quindi è un programma completo. All'interno di Revit si interfaccia anche con Grasshopper, con il render Blu-ray, sì, non mi viene mai quel nome, con Blu-ray, e chiaramente segue la gerarchia d'albero che ha spiegato un pochino il professore. Chiaramente in maniera convenzionale chiama le sue componenti in maniera differente, però la logica è quella, c'è un grande insieme da cui derivano insiemi più piccoli che si scompattano in quelle che questo chiama instance. Quindi l'importante di Revit è capire la logica, e poi ci si muove abbastanza orientativamente, e vorrei spezzare anche una lancia su Revit per quanto riguarda le forme un pochino più complesse, sì, come possono essere quelle zadidiane.
Sì, certo.
In realtà negli ultimi anni Revit ha implementato molto questo sistema, lavorando con le masse, cioè lui crea degli oggetti esterni e poi gli va a applicare quelli che sono muri, finestre, solai, eccetera, eccetera. Quindi riesce a gestire abbastanza bene delle forme complesse. Chiaro è che non è un modellatore, quindi se voi volete fare delle forme molto, molto, molto complesse, vi conviene lavorare in Rhino, però Revit se la cava abbastanza bene e secondo me con il tempo poi implementerà molto questa caratteristica. E niente, io poi vi ho messo un po' di link, c'è Bindi
Quindi
Smart.
Quindi queste diapositive ci permetti di metterle nel sito?
Sì, come no, okay. Sì, se volete,
segneremo,
certo.
Segneremo altre cose, così loro poi le possono guardare.
Allora, bindingsmart.org è l'elenco dei programmi BIM. Poi abbiamo www.ingenioweb, che è un sito aggiornatissimo su BIM e spiega anche le dinamiche in maniera molto semplice, oltre all'Arpacias. E poi c'è le librerie. Cioè, è un sito dove vengono catalogati tutti gli oggetti BIM. Quindi se voi andate nel tempo,
ecco,
trovate
un campionario.
È un campionario internazionale.
Ma in questo caso si possono prendere solo via Revit?
No, oppure.
È un sistema che puoi prendere sia Archicad, sia sempre...
È
uguale la descrizione, questo non lo so tecnicamente.
Sono file FC.
I file FC
possono essere aperti in
ho capito. È uno standard in cui il blocco è organizzato.
Sì, poi magari ci sarà qualche oggetto
che può essere
aperto solo da un programma.
Certo, ma linea di massima questo è lo standard trasversale.
Esatto,
okay.
Lì potete magari dare uno sguardo per vedere
certo. La
vastità più che altro delle librerie, perché è una cosa molto, cioè è impressionante vedere quanti aziende hanno messo al loro interno
certo. Tutti
i loro prodotti che possono essere inseriti nel progetto.
Certo, questo è enorme, bello avere quel link là anche per darsi un'idea.
Sì, è proprio molto interessante.
E
poi vi ho messo un ragazzo che fa dei tutorial, quello è il primo che ha fatto sulla logica di Revit e io l'ho trovato molto, molto semplice, molto bravo, quindi se volete approcciarvi, capire più o meno di chi sta parlando, iniziate da lì, così capite un pochino la logica e poi andate avanti con i tutorial.
Bene, grazie Silvia,
un
applauso all'ospite, grazie, c'è una cosa molto utile per te.
Sì.
Come no, discutiamo, chiediamo di quello che volete, anche voi, siamo qua, lo scopo è quello.
Io mi sono chiesto master per BIM, ovvero Project Information Modeling, giusto, che è basato su un'idea di BIM coordinator, BIM manager, cioè qualcosa più strutturato, tutta la fase, quindi BIM modeler.
Allora, chiaramente sono delle figure professionali lievemente differenti, però il team manager comunque deve passare a essere il team coordinator, il modeler, perché se tu non puoi gestire qualcosa che non conosci, quel programma.
Se parliamo di team, diciamo poi che arrivi
a fare un paio di master. Il team è una metodologia
di lavoro. Team, project information model.
Assolutamente team, ma non lo so.
Ah, ecco, magari nel nostro gruppo ci hanno parlato di queste cose.
No.
Un paio di master c'era anche la cosa
del team. Del team no, non ce l'hanno proprio parlato. Del team ti posso dire che essendo una metodologia di lavoro, ovviamente se fai un master il decano dei software che lavorano in team. Quindi per esempio noi lavoriamo con Revit, poi abbiamo un modulo anche di Avisworks, interfaccia Revit ma gestisce la cantierizzazione per esempio, e poi lavoreremo anche con Blu-ray e Design, che invece è il plugin di software che si interfaccia con Revit.
Non so,
io ho una curiosità per fare. Se secondo te questo tipo di approccio porta più verso magari diciamo, verso una standardizzazione e più invece verso qualcosa di capi speciali, tutti qualcosa di un approccio anche più sperimentale, cioè nel senso una volta che ci sono queste biblioteche. E appunto tutta la parte sperimentale comunque di innovazione magari potrebbe venire meno, perché si tende a, appunto a cercare qualcosa che già è presente più nel database piuttosto che magari dopo dover studiare le costruzioni.
Allora, è chiaro che essendo un programma che fa riferimento a delle categorie di oggetti, quindi a degli insiemi grandi di oggetti, è standardizzato perché tu puoi prendere dal database delle cose già esistenti, le metti nel tuo progetto e chiudo lì. Però se non sei una persona pigra, Revit ti dà, come anche altri programmi, immagino ti parlo di Revit perché l'ho sperimentato da poco, ti dà la possibilità di creare dei tuoi oggetti, delle tue famiglie di oggetto, non ti permette di creare le categorie assolute, che vuol dire che un muro muro, cioè, poi lo puoi fare tondo, lo puoi fare inclinato, ci puoi mettere all'interno degli scatti differenti, però un muro è un muro. Ma se volessi, non lo so, creare una sedia fatta tutta storta, una finestra di un tipo, di un altro, tu puoi disegnarla, la puoi far diventare un oggetto e poi lo puoi inserire nel tuo progetto, però parte da te. Quindi è standardizzato per alcuni versi e poi, come ho detto, si apre anche comunque alla modellazione di forme creando delle masse, quindi è come se tu creassi, vediamo se riesco a spiegarmi, tu puoi creare esternamente il modello di una forma, una torre tutta storta, inserirla in Revit e dirgli ok, adesso puoi mettere tutti puoi mettere a tot distanza dei piani dove fare i solai, poi questa facciata diventa un muro, questa diventa una vetrata e piano piano vai a costruire il progetto, quindi in realtà riesci a gestire abbastanza bene, ancora qualcosina deve imparare magari sulla modellazione, però riesci anche a gestire forme più complesse rispetto a muri dritti e tetti più eventi. Non so se ho risposto alla tua domanda.
Sono andato a vedere un prodotto, no? Di questo database, per esempio una scala, eccola qua, download BIM CAD, eccolo qua in
si vede.
Ti è
staccato questo.
Comunque ancora c'è un po' di tempo prima che si riesca, secondo me, a lavorare a livello del
Adesso si vede, credo, no?
Per esempio, il modo di lavorare Rent sulla PSP è molto legato ai piani di riferimento, quindi devi sempre studiare il sistema, lui è un po' macchinoso, però col tempo...
Sì, l'altra volta
che ho scoperto questa cosa dei piani... Rent, ad esempio, io che ho i comandi invertiti, prima di capire qual è il piano, per fortuna Rent c'è un comandino che se lo accende e tu fai, ah, meno male, lo vedo, sta lì e vai...
No. Quindi qua ti presentano un prodotto e poi,
sì, e poi, scaricando,
e poi c'hai, una, c'hai la scheda in cui ti danno le informazioni che sono tenute e poi c'hai il modello in Revit, un modello appunto gerarchico che inserisci lì. Questo è per oggetti, diciamo, no?
Sì.
È più interessante quando tu lavori per componenti, perché chiaramente le componenti poi le puoi, diciamo, nettare, diciamo, sostanzialmente quello è un oggetto, prende un livello molto... diciamo flat, no? Prendi e si dice l'oggetto, invece se tu hai una componente, la componente diciamo tu puoi creare un sistema che corrisponde per esempio al primo piano, per esempio a tutte le componenti lì, e poi un sistema riguardo al secondo piano, la componente replicata tante volte, la cambia, cioè il sistema nettato, diciamo, no? Con
sì.
L'oggetto non puoi.
Quello che ti capisce forse un pochino di più proprio nel programma stesso.
E certo, è certo.
E
certo, però questo già ti dà l'idea di quant'è, diciamo, ricca questa cosa, quindi adesso quando posso inserisco questi link così anche per loro, ti ringraziamo tanto. Adesso continuiamo il ragionamento, credo che la cosa più, qui come al solito ci sono, ma prima si vedeva però, no? Cioè, un momento si è visto?
No.
Oh, non si è mai più. Eh? Io non so che dire. Ecco. Perché non tanto, forse è questo che si allenta. Negli anni, come potete vedere negli appunti, ci sono tanti approfondimenti che ci sono state su questa cosa, perché come dire, le implicazioni sono molteplici. Qua io vi ho messo una serie di esperienze anche concrete che avevo fatto negli anni per cominciare a capire questo, è una serie anche di articoli che avevamo fatto su questa logica. Ah, ecco, per esempio, vedete, queste sono alcune pagine proprio da come erano costruite attraverso questa logica appunto di componenti in alcuni dei progetti appunto di cui vi avevo spiegato, che erano qua in terreni virtuali, no? Poi qui c'era questa esperienza che era che spiegava un po' meglio che cosa vuol dire operare interattivamente con dei sistemi del genere. Era interessante perché era molto minimale, ma essendo molto minimale, diciamo, faceva capire bene le potenzialità. In poche parole, la storia era che con alcuni colleghi, i due colleghi avevano l'incarico proprio di rifare queste nicchie. Le nicchie erano nel campus di questo edificio universitario dove insegnavamo a quel tempo in America, loro avevano l'incarico di disegnare queste nicchie perché c'era stata una donazione di un ex alunno, come spesso avviene in America. Quindi questa nicchia, vedete, era vuota ed era nell'edificio e loro dovevano progettare una nicchia di andamento neoclassico. Questa è stata la realizzazione. Bruce Lintz e Rosenblatt erano, diciamo, gli architetti incaricati, amici miei, e mi avevano chiesto di aiutarli in questa impresa. E, parliamo di molti anni fa. E, allora, questa paper spiega tutto l'approccio in cui è avvenuta questa operazione, sostanzialmente, per farla in maniera molto rapida, senza farla lunga. In quel caso non c'era la componente che prendevo dal catalogo per fare l'oggetto nicchia, quindi diciamo sostanzialmente, e anche questo non si chiamava BIM sostanzialmente, però io avevo creato questo, un oggetto gerarchico che era appunto questa, diciamo questo cofre, questo cassettone, ecco, diciamo questo cassettone. Questo cassettone, in quanto poteva essere, diciamo, duplicato e deformato a creare una costola, e una costola rappresentava un livello gerarchico del sistema, per cui l'insieme era formato da tante instance duplicate di questa costola. Qual era tutto il vantaggio di questa operazione? Eccolo qua. Che tu potevi avere una finestra, sostanzialmente, in cui si progettava interattivamente. In che senso? Nel senso che questo era, come dire, il primitivo, l'oggetto primitivo, che era duplicato in istanza 10 volte a creare la cupola. Siccome era tutto molto empirico, non era così facile capire quale doveva essere il rapporto tra questo cassettone deformato nello spazio che si doveva rimpiccolire, il riempimento e l'effetto complessivo che si creava. Quindi è un caso molto minimo, ma molto reale, per capire come, modificando le dimensioni di questi elementi, si verificava contemporaneamente l'effetto che tu avevi nella cosa complessiva. Era proprio un caso di progettualità interattiva, minimale, ma comunque effettiva, per far capire perché questi sistemi gerarchici, appunto, in questo caso mestati, ti consentivano dei livelli di interattività, nel senso che tu decidevi alcune cose praticamente visivamente. E quindi alla fine di questo processo si decise come realizzare, che proporzioni dovevano avere, e poi si andò alla realizzazione, che come avete visto quando poi nell'immagine iniziale era, credo che l'abbiate vista all'inizio, eccola qua. Un altro caso, sempre abbastanza iniziale, ma sempre sulla stessa logica, era per esempio questa di alcuni progetti residenziali. In questo caso per esempio si basavano ovviamente sulla duplicazione di tante instance o di alcune famiglie di instance che rappresentavano queste case, che venivano disposte secondo un determinato rapporto tra pieni e vuoti che a uno gli interessava, ma poi si poteva appunto attraverso una logica BIM o una logica gerarchica intervenire con la modifica di alcuni parametri, ovviamente intervenire nei primitivi e verificare contemporaneamente l'effetto. Ricordo che a un certo punto io mi convinsi che era forse più interessante, invece di avere un tetto piatto, vedere che succedeva se si aveva un tetto, diciamo, a semibotte, no? E questo tipo di modifiche, queste sono 150 duplicazioni di queste case, ma era fatta praticamente soltanto nel primitivo, e quindi sono dei casi minimali, in cui però questa logica dell'organizzazione gerarchica delle informazioni era presente. Chiaramente a questo livello c'erano dei software molto primitivi, avevano delle schede, diciamo, di tipo di database minimale, oggi è molto più evoluto, però la logica è sostanzialmente la stessa. E quando vi dicevo che uno comincia a ragionare in maniera gerarchica, cioè comincia ad avere una semantica, allora ti viene voglia di assemblare, diciamo, semanticamente di più il tuo oggetto, perché chiaramente quanto tu più lo, cioè c'è un dare a avere, no? Cioè teoricamente una logica BIM può arrivare fino al bullone, teoricamente, no? Ma fino a quanto tu aggreghi o disaggreghi con il BIM è molto interessante capire, no? Perché non è detto che valga la pena, può darsi che valga la pena, può darsi che non valga la pena. Quindi c'è un dare a avere, no? Delle operazioni. Per dire, quella sedia che noi prendiamo lì comprata, no? Comprata con la cosa, il modello che noi abbiamo preso mette gerarchicamente in maniera distinta, per dire, i bulloni dalle aste, cioè sono oggetti indipendenti, per fare un esempio. Non sappiamo, dipende. può darsi che in alcuni casi si possono arrivare a un grado di disaggregazione tale per cui tu decidi per qualche ragione di volere quella scala col bullone, vederla col bullone rosso o col bullone ottonato o con... ma quello deve essere fatto, il modello deve essere fatto così, perché se c'è un solo livello gerarchico non puoi fare questo. Quindi questa logica è una logica che devi capire fino a che punto tu puoi andare in questo processo di disaggregazione, no? Quanto più tu disaggreghi, quanto più potenza tu hai, però dall'altra parte è anche tutto molto più complicato da gestire, no? Per esempio nel caso di quella scala è il classico caso, può essere che sia un oggetto secco che viene inserito così con i dati eccetera e tu poi non puoi operare in altri parametri, dipende da come è costruito. Esatto, è molto raro, in linea di massima, no? È come se tu ti comprassi un divano, no? Al massimo ci vuoi cambiare il colore o il tipo di finitura dei tubolari, no? La logica però è quella che dovevo far capire, quindi quando tu ci metti le mani sopra, effettivamente tu devi capire quanto lo vuoi disaggregare semanticamente su BIM, no? E questo era il classico caso in cui noi si ragionava in questa cosa. Abbiamo fatto progetti, abbiamo fatto tante cose con questa, diciamo, con questa logica. Per esempio questo era un progetto di case basse ad alta densità in cui noi già eravamo abbastanza più evoluti su questo sistema, avevamo delle famiglie, vedete, di tipologie diverse che però erano, come dire, regolate da degli oggetti a monte comuni evidentemente, no? E quindi va bene. Quindi per dire che qua ci si è lavorato abbastanza molti anni fa su questi ragionamenti, in un momento che addirittura non si parlava del BIM in quanto BIM, cioè non c'era neanche la parola che è stata cominciata a usare, non so esattamente, ma non direi più di 15-20 anni fa. E sono le ore 15.03. Allora io vi volevo finire facendo un giro con voi per finire questa parte, che è la parte sui modelli interattivi, è la parte sui sistemi appunto gerarchici. Tutto questo modo di pensare è un modo di pensare quindi in cui il modello, la parola building, information modeling, non abbiamo parlato della parola modeling, cioè la parola più importante. E modeling non vuol dire modellazione tridimensionale, semplicemente, ma vuol dire modello in senso matematico e scientifico, cioè vuol dire gestione di varianti. Building information modeling vuol dire anche gestione di varianti. Quindi è modello nell'accezione scientifica del termine, non nell'attenzione semplicemente tridimensionale e descrittiva, e diciamo la terminologia architettonico. Perché questo? Perché avere un progetto impostato attraverso un BIM vuol dire in qualche maniera avere un sistema what if, sostanzialmente, no? Che vuol dire avere un sistema what if? Vuol dire non avere soltanto, non è soltanto un problema di gestione successiva, eccetera, vuol dire avere un sistema dinamico in cui io con una relativa facilità posso cambiare dei componenti, posso cambiare delle relazioni e vedere che succede al mio modello. Nella stessa identica maniera, concettualmente, io posso fare in uno spreadsheet, in cui posso cambiare dei dati numerici e vedere che succede. No? Quindi si tratta di muoversi in un ambiente dinamico in cui il processo comincia a diventare, anche nel caso dell'architettura, un processo anche what if, quindi molto più spinto sull'ipotesi, molto più spinto sulla possibilità di verificare un'ipotesi, perché tu hai una potenzialità, diciamo, di previsione delle modifiche estremamente più vantaggiosa. Cambiare una componente, cambiare un materiale, cambiare una cosa all'interno di questo sistema è un sistema enormemente, incredibilmente più facilitato rispetto a un CAD tradizionale, è incomparabilmente più facilitato rispetto a un sistema tradizionale, proprio perché ha questa struttura dinamica interna di tipo interattivo che porta un ragionamento what if dal livello più abituale del modello, in quanto modello matematico, tipo appunto Specci, a un modello effettivamente architettonico, ma in cui la componente dell'ipotesi verifica del what if è implementata dentro lo stesso modello. Ok? Quindi questo è un aspetto estremamente importante, anche in fase, come dire, iniziale, una fase iniziale che è una fase sia di modellazione sia anche di calcoli di costi, per esempio, no? Per avere, diciamo, delle idee di massima o di verifiche dal punto di vista energetico o strutturale, eccetera. Quindi è un modo di ragionare what if, che tende ad essere un modo anche di ragionare che va molto di più verso la prestazione rispetto per la norma. Cioè il ragionamento tendenziale anche del sistema legislativo è che un sistema BIM è un sistema potenzialmente prestazionale piuttosto che un sistema prescrittivo normativo. Che cosa vuol dire in due parole? In due parole vuol dire che, ad esempio, pensate ai casi strutturali o antisismici o anche di controllo, diciamo, ambientale o dei fatti climatici, eccetera. Una cosa è se io mi muovo in maniera prescrittiva. Se mi muovo in maniera prescrittiva vuol dire le strutture in cemento armato devono essere 30x40, i blinti devono essere tot, no? Vuol dire questo sostanzialmente. Io posso fare un progetto antisismico se, diciamo, di tipo prescrittivo e mi adeguo a queste, diciamo, dimensioni o norme. Se invece è prestazionale, voglio dire che io posso dimostrare che il mio modello concepito in un determinato modo, rispetto ad alcune sollecitazioni, è in grado di rispondere in maniera positiva. D'accordo? E non è perché quelli sono 30x40 in quanto invece di 20x25. Cioè io li posso fare 20x25, ma nella logica di insieme prestazionale di tutto l'edificio io ottempero ugualmente la prescrizione, il fine. Quindi una ragione per cui i sistemi BIM sono inseriti sempre di più non è soltanto l'efficienza, diciamo, del sistema, non è soltanto l'estensione della logica della durata dalla progettazione alla cosa, è anche andare sempre più verso sistemi di tipo prestazionale piuttosto che prescrittivi. Io non so se questa logica è una logica che vale anche nei sistemi antincendio, suppongo di sì. Esattamente, no? Perché è chiaro che la linea tendenziale è, diciamo questa, no? Un po' di tutto. Quindi il BIM diventa veramente un centro di questa fase, diciamo, dello sviluppo, dello sviluppo della tecnologia, dello sviluppo del pensiero, dello sviluppo delle pratiche, dello sviluppo dei sistemi legislativi, dello sviluppo dei sistemi costruttivi, eccetera, 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 che confluisce verso questa cosa. Questo vuol dire che, in due parole, che mentre le generazioni degli architetti degli anni 2000, o grosso modo, quelli che volevano cercare di operare anche in uno studio, dovevano avere un minimo di AutoCAD, se no non erano proprio fuori mercato, oggi, come oggi, mano a mano, la richiesta di un BIM è praticamente equivalente a quello che 15-20 anni fa era un drafting meccanico, diciamo, di tipo AutoCAD. Lo scopo di questo corso ovviamente non è farvi il corso di Revit, il corso di Revit o lo fate al CESLA se ve lo offrono, eccetera. Noi abbiamo fatto un percorso che è un percorso di tipo, diciamo, genericamente orientativo, però avendo la parola informatica dentro, almeno capire che esistono queste famiglie ci sembrava, diciamo, utile, necessario per voi. Poi adesso nella parte, diciamo, finale di proposte, eccetera, noi invece riguadagniamo dei livelli, diciamo, operativi, progettuali, anche ispirazionali rispetto a questo mondo. Dunque, gli ultimi 10 minuti io volevo passarli nel farvi vedere un edificio che in qualche maniera è un edificio dove è finito? Ce l'avevo però, no? Si è disconnesso lui nel frattempo, si è stancato? Va bene, 2 secondi e la recuperiamo. Allora, pagina 18. Cioè. Che lezione è? La 19? L'apro in locale perché faccio, però qua non ce la caviamo. Faccio prima a far così. Dov'è l'index? Lo vedete? Ecco. Ok. Volevo far vedere un edificio che in qualche maniera è prototipico e secondo me è probabilmente l'edificio che rappresenta in maniera forte uno stato dell'arte in cui il momento, diciamo, del software, cioè della presenza del BIM per gestire un progetto estremamente ricco e complesso, il momento della ricerca architettonica, il momento del rapporto tra il ragionamento sul diagramma in particolare e l'architettura è particolarmente forte. Quindi, per concludere questa fase, questa delle interconnessioni dinamiche, del BIM, eccetera, volevo mandare un po' con la vostra attenzione a questo edificio, che è l'edificio della Mercedes-Benz di Ben Van Berkel. Noi abbiamo fatto diverse cose su Ben Van Berkel, sia il libro, non so se qualcuno di voi l'ha recensito, no? Nessuno? Ah, tu l'hai recensito? Di Andrea Sollazzo, poi avevamo fatto anche l'altro libro proprio su Van Berkel, l'architetto tout court, e secondo me è interessante soffermarsi su questo edificio, perché è un edificio che in qualche maniera incorpora almeno 3 o 4 livelli di questi ragionamenti. Il primo livello che lui incorpora è quello che è, diciamo, reso evidente da questi schizzi qua. Cioè l'edificio è governato da una sorta di diagramma che è dato da questa, da, diciamo, dall'intreccio di queste forme. Van Berkel spesso lavora su queste cose, ma in questo caso particolare questo diagramma, perché sostanzialmente è un diagramma che è alla base dell'edificio, affronta molte questioni contemporaneamente e le risolve in maniera abbastanza brillante. In poche parole, questo diagramma è un diagramma perché non corrisponde a una forma specifica. Non solidifica una forma, ma descrive un campo di possibilità, un campo di variazioni possibili all'interno di questa, diciamo, impostazione. Cosa capisce che lui può fare esattamente con questa impostazione? Lui capisce questo, che in realtà io posso avere 3 lobby, 1, 2 e 3, in cui si svolgono delle attività particolari, che sono le attività museali vere e proprie, e possa avere un anello, diciamo, centrale, che invece mi funziona, diciamo, da servente. Quindi lui individua nel lobo centrale, nell'incrocio dei due, il sistema servente, inserendo quindi i sistemi antincendio, i sistemi di sviluppo verticale, le scale e gli ascensori, e anche a quel punto, come è molto naturale, un sistema strutturale, come spesso avviene nei corpi. Questo nodo centrale è quello che consente allo stesso tempo, siccome contiene i sistemi, diciamo, anche di circolazione verticale, consente un sistema fondamentale che io posso gestire il passaggio da un lobo all'altro ai diversi piani un poco con la massima libertà, perché comunque io posso in ogni caso accedere o fuggire, che è dal punto di vista degli antincendio, oppure accedere ai vari punti comunque, perché ho il sistema, come dire, anche del corpo, diciamo, centrale. Quindi cosa si sviluppa a questo punto? Si sviluppa una cosa estremamente interessante, ed è questa, che l'edificio ha uno sviluppo verticale. All'edificio si arriva, al museo si arriva dall'alto, prendendo un ascensore e arrivando in alto e cominciando una sorta di discesa lungo questi lobby. Però a ogni piano succedono delle cose diverse, perché siccome il core centrale è quello che ti garantisce il meccanismo, a me niente mi impedisce di fare che alcuni di questi spazi siano a tripla altezza, alcuni a semplice altezza, alcuni circolano in questa maniera, alcuni circolano all'interno di questa maniera, eccetera. Quindi in realtà il diagramma, appunto, consente un grandissimo numero di variazioni possibili, tutte governate dallo stesso schema. Tutto questo assume un'ulteriore importanza molto significativa quando si ragiona in termini strutturali, perché in termini strutturali questo lobo, diciamo, questa forma centrale con i suoi elementi strutturali, in realtà piano per piano appoggia e prende i vari solai in maniera ogni volta diversificata. Credo che qua a un certo punto, ecco, eccolo qua, c'è un'immagine, no? Questa forma non è identica ai vari piani, ogni piano è diversa perché deve acchiappare il formarsi dei vari solai in maniera diversa. La struttura è sostanzialmente a sbalzo rispetto a questo nodo centrale, con un sistema, non ricordo se contribuisce o meno un poco alla facciata, credo che anche la facciata contribuisca, sì, eccola qua, più un sistema anche perimetrale di questi altri elementi sul perimetro, ma diciamo la forza, il grande aspetto della struttura è assolta dal core centrale a sbalzo, e comunque gli elementi esterni in ferro aiutano. Quindi come vedete in queste piante, in queste forme, vedete la forma ogni volta diversa di come su questi sistemi dei tre core si appoggiano i vari solai e si formano i vari solai, e nelle varie piante vedete volta per volta come se ci fosse un gioco diverso tra le varie piante, e anche questo corrisponde a modalità di uso e di spazio molto diverse. Questo edificio, quindi, che possiamo, di cui possiamo vedere rapidamente, io qua vi ho messo, qui c'è un PDF descrittivo proprio dell'edificio come è presentato da Van Berker, che è un po' la brochure, no? Una brochure tecnica, comunque, sull'edificio. E invece qui io ho messo una raccolta di foto da cui progressivamente si può vedere un poco questo edificio, perché l'edificio ha una parte sotterranea a piastra, e la parte di cui abbiamo discusso adesso invece è la parte che emerge, diciamo la parte del museo vero e proprio. L'edificio è ovviamente un edificio di mixité. Vedete, qui siamo al centro dello spazio centrale, da cui vi rendete conto anche un altro livello, che è un livello molto sofisticato, perché il sistema dei tre lobby che abbiamo visto è allo stesso tempo anche il master della Mercedes. Quindi crea non soltanto il sistema, come dire, di organizzazione degli spazi e del diagramma, ma un po' come abbiamo visto anche nel caso di Steven Hall un po', cioè la metafora rimbalza a 3-4 livelli, non è che c'è il cappello dei cowboy sopra, no? Ho scritto, qua c'è il livello metaforico, il livello molto sofisticato, che gestisce tanto degli aspetti dell'organizzazione diagrammatica di tutto l'edificio, tanto alcuni elementi, ma tutto giocato con un livello, insomma, un po' altuccio. Quindi arriviamo dall'alto, vedete che cominciamo dal cavallo, poi questa, vedete che cosa succede? I vari piani, questo non vediamo altro che un lobo, no? Uno dei tre lobby. Potrebbe darsi che questa zona espositiva, in questo caso le macchine d'epoca, prosegua in un altro lobo, oppure no, oppure si fermi, perché tutto può essere che i percorsi da uno all'altro, vedi, in un caso possono essere una rampa che è qua, oppure un livello piano, oppure si intercettano in maniera estremamente variabile ad ogni piano. Ed è tutto garantito, la cosa è garantito dal diagramma ed è garantito da un BIM contemporaneamente. Sarebbe del tutto impossibile gestire un progetto di questo genere se non ci fosse un super BIM, un super manager del BIM, tutta quella cosa che tu hai descritto. Immaginate che cosa vuol dire gestire un progetto, tra l'altro, per persone così maniacalmente precise, come non soltanto tedeschi, perché già sarebbe sufficiente, ma addirittura, no? Tautologicamente il museo dell'auto della Mercedes, insomma, non so se ce ne rendiamo conto. La cosa particolare è che a me mi ha anche tanto colpito, è chiaro che loro hanno un paesaggio mentale, che è un paesaggio mentale industriale, meccanico, in cui, come dire, c'è un'estetica della macchina, no? C'è un'estetica delle infrastrutture, per cui questa foto io l'ho fatta apposta, no? Per far vedere l'esterno da sé, cioè lui, come dire, no? Corrisponde ad un paesaggio mentale questa operazione. Quindi è un, ecco, vedete, in cui in alcuni casi i passaggi sono all'esterno, vedete che queste cose contribuiscono alla struttura, siamo sull'esterno, in altri casi passano direttamente, e quindi è un edificio in cui mi interessava farvelo vedere perché voi possiate capire che cosa, che edifici di questo genere non sono più edifici pensabili all'esterno di una logica informatica. La logica informatica entra dentro le fibre dell'edificio, cioè noi possiamo pensare a questo edificio perché abbiamo un concetto di modello, perché il concetto di modello lo sappiamo che è possibile implementarlo con una tecnologia che è una tecnologia di progettazione, di BIM, di realizzazione, di gestione, eccetera. Quindi è come dire, è un tipo di progettazione, un tipo di realizzazione che è intimamente legata al modello informatico, non può essere scissa dal momento informatico, non potrebbe essere pensata e da un certo punto di vista rivisita, cioè fa diventare cosa vera un pensiero informatico, no? Un pensiero informatico diventa possibilità di architettura, no? E quindi diciamo questo loop tra ideazione, realizzazione, strumento è veramente un loop, no? Che va avanti e indietro, non c'è una cosa che è un pensiero scisso dallo strumento, lo strumento e il pensiero si annodano insieme, no? Tu lo puoi fare in quanto hai lo strumento, ma è lo strumento a tua volta che ti ha spinto a pensare alcune cose a cui non avresti pensato se non ci fosse stato lo strumento. Questo è un bandolo fondamentale del ragionamento che noi facciamo in questo posto. Allora, direi che oggi abbiamo, mi dispiace che un paio di voi non siano venute, perché è chiaro che poi, diciamo, il corso ha dei momenti di addensamento in cui le cose assumono senso perché si mettono insieme. Comunque, adesso noi...